titolo delle riflessioni iniziate martedì hanno appunto come base una panoramica della seconda epistola di Paolo a Timoteo, un'epistola che ha detta in maniera unanime da tutti i commentatori della scrittura, rappresenta un vero e proprio testamento che l'Apostolo Paolo rilascia al suo figlio nella fede Timoteo, ma che diventa appunto anche una grande opportunità per confrontarci con una tematica che, come stiamo vedendo, come abbiamo iniziato a vedere martedì, diventa una costante presente in questa seconda epistola, appunto la necessità di riscoprire o scoprire una fede audace e coraggiosa in tempi difficili. Non a caso un versetto simbolo di questa seconda epistola è quello contenuto nel capitolo 1, versetto 8, non avere dunque vergogna della testimonianza del Signore Gesù Cristo né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu con la potenza di Dio. Il tema della vergogna è un tema ampiamente presente sia in maniera implicita sia in maniera esplicita in questa epistola, e abbiamo cercato anche di delineare il perimetro e il concetto di vergogna, che non è ascrivibile, non è riconducibile a quel sentimento di imbarazzo che pure potremmo vivere in certe circostanze che ci portano a non esporci nella testimonianza e ad evangelizzare, a parlare del Signore in certi momenti particolari, ma e soprattutto abbiamo visto è una vera e propria patologia spirituale che è caratteristica di alcune categorie di persone appunto irredenti e che può però anche palesarsi all'interno della vita di un credente e anche di un fedele servitore fino a un certo punto, come è stato Timoteo. Perché? Perché la guerriglia, il combattimento, la guerra che ogni credente è chiamato ad affrontare in questo mondo è una guerra che necessita di un vero e proprio coraggio che non è possibile attingerlo dalle fonti interne della nostra natura, ma è possibile soltanto con il supporto e l'aiuto di Dio. D'altronde i tempi difficili descritti nel terzo capitolo di questa epistola, Paolo ricorda che sono tempi furiosi, difficili, elencando 17-18 caratteristiche che non parlano di fenomeni planetari o mondiali, ma di una recrudescenza, di un'intensificazione di iniquità che si sviluppa a partire già dalla sfera singola e dalla sfera familiare. Immaginate, ribelli, i tempi sono furiosi perché i figli saranno ribelli verso i genitori. Questa è una delle caratteristiche sempre più crudi e evidenti di un mondo che va alla deriva. Un'iniquità che avrebbe portato non soltanto questa società a un decadimento sempre più forte, ma che sarebbe entrata anche all'interno della Chiesa. E addirittura anche, seguendo una sorta di cerchi concentrici che si restringono sempre di più, anche all'interno del team missionario, visto che diverse persone che fino a quel momento avevano lavorato e collaborato con Paolo ad un certo punto hanno scelto di indietreggiare, e Paolo aveva paura di questo. Stamattina, con l'aiuto del Signore, analizzeremo le motivazioni che Paolo segnala a Timoteo affinché lui non provi vergogna e affinché lui possa davvero sopportare le sofferenze annesse a questa grande salvezza. Incominceremo ad elencarne qualcuno, quindi vi invito a prendere la seconda epistola di Paolo a Timoteo e vedremo alcuni elementi o alcune molle motivazionali descritte da Paolo, indirizzate a Timoteo, aventi la finalità di incoraggiare appunto Timoteo a non avere vergogna. Prima motivazione. Capitolo 1, grazie. Versetto 5 e 6. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale fede abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. La prima molla motivazionale spiegata e indirizzata da Paolo al suo figlio nella fede, Timoteo, è strettamente connessa al ricordo di quello che è stata, di quello che è stata la sua esperienza nella crescita nella fede, evidenziando il privilegio che lui ha vissuto per il fatto di aver vissuto in una famiglia nella quale c'era sua nonna, una fedele servitrice, e sua madre, altresì, una fede servitrice. Concetto, fratelli, che riprenderà anche dopo nel capitolo 3, versetto 14. Tu invece persevera nelle cose che imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Chi di noi ha vissuto l'esperienza di nascere in una famiglia di credenti? Chi di noi? Possiamo dire che è un grande privilegio, no? Certo, per qualche giovane magari che è ancora distante dalla salvezza, può annidarsi un pensiero contrastante. D'altronde è lo stesso pensiero che ho vissuto io, ragazzi, all'età di 16, 17, 18 anni. E cioè l'idea che vivere e crescere in una famiglia di credenti, in realtà, più che essere un'opportunità, diventa una forma di restrizione. Quante volte mi è passato per la mente durante l'adolescenza e la giovinezza che avrei preferito vivere in una famiglia di non credenti perché avrei potuto così fare le stesse cose che i miei compagni facevano. È un pensiero legittimo. Ti è mai capitato questo, Alessio? Sì? Marco, ti è capitato? Ti è capitato? Sì. È un pensiero normale. Poi che cosa succede, fratelli? Succede che quando poi si inizia a prendere visione di tutta quella che è la crudezza e la sistematicità dell'iniquità, e il Signore ci fa la grazia, a noi che siamo nati in una famiglia di credenti, di capire che in realtà le restrizioni dei nostri genitori avevano un'unica finalità, proteggere qualcosa di prezioso e mai negare qualcosa di piacevole, allora il film cambia. E con amarezza, misto anche a vergogna e imbarazzo, si arriva al giorno in cui si piega le proprie ginocchia davanti al Signore e si riconosce: Signore, davvero grazie per la pazienza che tu hai mostrato nei miei confronti. E poi che cosa succede, fratelli? C'è un recap, una ricapitolazione di tutti quelli che sono stati gli aspetti che hanno contraddistinto la nascita e la crescita in una famiglia di credenti. E incomincia ad apprezzare e a valorizzare anche certi dinieghi e certi no che fino a quel momento non avevi apprezzato. Questa è la luce che Dio permette di irradiare nella vita di una persona, ed è bello poter sperimentare, fratelli, il privilegio. Paolo vuole motivare Timoteo a ravvivare il dono che gli era stato riconosciuto, a non avere vergogna, ricordando le esperienze vissute all'interno della propria famiglia. E inizia poi ad accendersi una luce. Perché? Ricordare, ad esempio, l'esperienza della propria nonna fedele diventa una bella motivazione per me, per non avere vergogna. Ricordarsi della fede di mio padre, di mia madre, che nonostante tutti quelli che possono essere dei limiti, hanno lasciato un'impronta indelebile nella propria vita, diventa una grande opportunità per dire: io voglio proseguire la corsa che anche i miei antenati, i miei avi hanno proseguito. È la possibilità di essere stati alla disciplina del Signore fin dalla tenera età, ci permette di valorizzare col tempo tutta la bellezza di sapere che vivere in un ambiente familiare puro, non scevro da errori, non scevro da mancanze, ma verso la purezza e la santità del Signore, ha un valore inestimabile. negli ultimi tempi, mentre stiamo ascoltando purtroppo una intensificazione di fenomeni denominati all'interno dell'area del femminicidio, nei talk show televisivi si palesa una causa motivante e scatenante di tutte queste reazioni violente. L'ultima causa che è stata motivata è stata segnalata il cosiddetto patriarcato, come se poi questo fosse la causa scatenante. Se si leggesse invece Seconda Timoteo capitolo 3, ci si renderebbe conto che altro che patriarcato. C'è una deriva spirituale sempre più in atto che rompe le famiglie, mentre se nelle famiglie si coltivasse quel santo timore di Dio, ovviamente tanti errori forse si potrebbero anche evitare. Ma fatto sta, Paolo ricorda a Timoteo proprio questo: guarda, la fede che ha abitato in tua nonna Loide e in tua madre Eunice. Ricorda il fatto che tu, fin da bambino, sei stato allevato sulle sacre scritture. Che bello, che bel privilegio, fratelli. Ora però dobbiamo fermarci e dire: può essere, fratelli, questa una molla motivazionale che riuscirebbe ad opporsi contro la vergogna spirituale? Mi spiego. È sufficiente essere nati in una famiglia di credenti, aver ricordato la fede della nostra nonna, nostro nonno, nostro padre, nostra madre? È sufficiente questa motivazione per poter dire: io non avrò vergogna della testimonianza del Signor Gesù? È sufficiente? Qualcuno che non è nato in una famiglia di credenti potrebbe dire: allora io sono spiazzato, sono spacciato. Per quanto sia un privilegio, per quanto sia un valore aggiunto dal valore appunto inestimabile, se la mia motivazione a combattere il buon combattimento della fede, a combattere contro la vergogna, si poggia unicamente sull'estrazione familiare, saremmo davvero lontani. E la storia biblica, e la storia non biblica, ci racconta qualcosa di importante: che non basta avere il cognome per poter affrontare il buon combattimento, e non basta avere un nonno, una nonna, un padre, una madre, per quanto spirituali, per poter riuscire a tenere botta contro la deriva del peccato. Basti leggere, fratelli, basta leggere il libro del Re, delle Cronache, e da questi libri potremo imparare delle lezioni di impatto davvero formidabili. Che anche dei re che si sono contraddistinti nella loro vita per mirabili atti di santità ed onore verso il Signore, hanno dovuto toccare con mano che dalla propria lombi sono nati dei discendenti che invece hanno fatto il contrario. Così come figli nati da padri e madri scellerate hanno deciso nella loro vita di cambiare registro e Dio li ha onorati. E anche nella storia extrabiblica non sono frequenti i casi di persone che hanno avuto una linea di discendenza da un punto di vista ancestrale, di lignaggio, formidabili, ma che via via nelle discendenze sempre più approssimate e intervallate hanno svilito completamente questo patrimonio che io chiamo un patrimonio genetico spirituale straordinario. Quindi, se fosse tutto relegato soltanto ad una questione di appartenenza ad una famiglia, per quanto è un valore straordinario, staremmo ben lontani. Allora Paolo ricorda questo come principio motivazionale, ma non può basarsi soltanto la nostra battaglia contro la vergogna su questo. Secondo aspetto, seconda molla motivazionale. Capitolo 3, versetto 10. Tu hai invece seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze e quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio, a Listra, sai quali persecuzioni ho sopportate e il Signore mi ha liberato da tutte. D'altronde, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Seconda spinta motivazionale che Paolo segnala per poter incoraggiare Timoteo a non avere vergogna della testimonianza del Signore Gesù Cristo. Qual è? L'esperienza di aver vissuto a stretto contatto con un uomo di Dio della portata di Paolo. Chi di noi ha avuto il privilegio di poter essere affiancato, di affiancare degli esempi di fede sul nostro cammino, sul proprio cammino? Quanti di noi? È un grande privilegio che può contribuire alla formazione della vita di una persona, o invece è un'esperienza senza senso, senza valore? Tutti noi sappiamo che essere stati affiancati o aver affiancato degli uomini di Dio che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia, nella vita, rappresenta un valore aggiunto. E credo che ci sia una differenza tra chi, tra virgolette, è autodidatta e ha dovuto assaporare sulla propria pelle tutta una serie di esperienze negative e positive, e chi invece ha avuto a fianco delle persone che gli hanno consentito di dire: guarda, io ti dico questo e fai questo non perché voglio essere un tuo professore, ma perché sulla base della mia esperienza ti posso dire che seguendo questa strada tu potrai ottenere dei benefici. Chi di noi non può apprezzare e non può non aver goduto di questo privilegio straordinario? C'è una differenza, senza dubbio. Però, anche qui, può bastare come molla motivazionale nella vita di un figlio di Dio per combattere contro i dardi infuocati della vergogna spirituale? Anche qui, la storia biblica e la storia extra-biblica ci racconta che anche uomini che sono stati affiancati da uomini nobili, quando questi uomini nobili sono finiti, la loro vita si è dirottata verso binari della deriva spirituale. Uno su tutto mi viene proprio adesso in mente: Uzia. Uzia, fino a quando ha avuto, oppure anche Jehoiada, mi sembra che abbia affiancato un uomo, un re, dopodiché poi con la sua morte, re Joas, se non erro, però vado a memoria, quando è morto Jehoiada, addirittura Joas si è comportato in maniera malvagia con il suo figlio, e anche Uzia con un uomo che lo aveva fatto un po' da mentore, che era Zaccaria, se non erro. Quindi vediamo uomini che hanno goduto il privilegio, però se la molla motivazionale contro la vergogna spirituale si può basare e si dovesse basare soltanto sull'essere stati affiancati da uomini nobili, saremmo veramente fritti. E allora ecco che il livello si alza. Paolo alza il livello e adesso vuole concentrarsi su quello che è invece la vera molla motivazionale per cui noi non dovremmo avere vergogna. Capitolo 1. Leggo prima il versetto 12 che ci introduce in questo. E anche per questo motivo, ancora una volta, motivazione, che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Guardate Paolo che cosa dice. La vera motivazione per cui io posso avere la certezza di poter vincere la battaglia, la dura battaglia contro la vergogna, e sapere in chi ho creduto. Guardate, Paolo parla con una coniugazione di un tempo al singolare. Paolo dice: io so in chi ho creduto. E allora, per combattere contro, nella dura battaglia contro la vergogna spirituale, ciascun figlio di Dio dovrà coltivare quel senso profondo legato alla consapevolezza personale in chi ha riposto la fede. Il marito non potrà farlo per la moglie non potrà farlo per il marito, il padre non potrà farlo per il figlio non potrà farlo per il padre, per il nonno, la nonna per il nipote, no. È personale, perché la sfida è personale. E su chi e in chi ha riposto la fede Paolo? Versetto 9 e 10. Egli ci ha salvato, ci ha rivolti una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che ora manifestata l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. La vera molla motivazionale per cui Paolo può essere sicuro di poter essere vincitore a cospetto della guerra contro la vergogna spirituale è perché sa in chi ha creduto e poi ci descrive anche chi è questa persona. Questa persona gloriosa è la persona gloriosa del Signore Gesù, il quale, udite, ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità del Vangelo. Gloria a Dio per questo. Allora Paolo sta dicendo proprio questo. Caro Timoteo, la vera molla motivazionale per cui tu potrai tenere botta a cospetto della deriva spirituale che ha portato tante persone a indietreggiare, ad essere dei disertori. Parlo di disertore perché? Perché una delle immagini più belle che rievoca Paolo nella seconda epistola di Timoteo è quella del soldato, capitolo 2. Sopporta anche tu le sofferenze come un soldato di Cristo. E noi abbiamo degli esempi di persone che vivono e lavorano nell'ambiente militare, vero Giuseppe? Chi è il disertore? Chi ad un certo punto, anziché presentarsi al fronte, si ritira e scompare. E molti all'interno del team missionario, come vedremo settimana prossima, se Dio vuole, fecero proprio questa scelta. Allora Paolo che cosa dice a Timoteo? Dice: io per questo motivo non mi vergogno. Sembra dire: io sto vivendo tutto quello che sto vivendo non perché sono un autolesionista, non perché mi piace soffrire, ma perché ho riposto la fede in colui che ha distrutto la morte. Se la nostra fede è riposta in un ambiente, non potremo reggere. Se la nostra fede è riposta in qualche persona che ci ha fatto del bene, non potrà reggere l'urto della vergogna. Se la nostra fede è rivolta ad una lista di cose che noi siamo chiamati a fare semplicemente, non potrà reggere, perché la deriva spirituale che può produrre la vergogna nella vita di anche del più nobile servitore può essere controribattuta soltanto se in quella vita, in quella persona, c'è la consapevolezza in chi ha riposto la propria fede. Io credo che ricordare il Signore Gesù, come abbiamo visto questa mattina, significa ricordare tutte le sofferenze, come abbiamo ricordato nell'introduzione di questo incontro, ma significa soprattutto anche ricordare che il terzo giorno il Signore Gesù è risorto dalla morte. E questa, fratelli, è la più grande garanzia ed essere la base motivazionale sul fatto che la nostra fede può davvero combattere anche la dura battaglia della vergogna. D'altronde venite con me in Prima Corinzi, capitolo 15. Ad un certo punto si insinuò in questa comunità, fratelli, una cattiva filosofia gnostica che produsse anche delle conseguenze infernali legate al fatto di dinegare la risurrezione del Signore Gesù Cristo e la risurrezione dei morti. E allora Paolo deve prendere di petto questa comunità, al di là di tutte le innumerevoli problematiche presenti, tra cui ce n'era questa veramente di molto importante, che va a scardinare la pietra miliare del cristianesimo, ricordando questo, capitolo 15, versetto 12. Or se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana, vana dunque è la nostra predicazione, e vana pure la vostra fede. Fratelli, se noi perdiamo di vista la risurrezione di Cristo, potremo compiere anche un bel culto di ordinamento, ma non avrà valore. Vana è la vostra fede. E noi siamo trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo. E allora, fratelli, questi versetti, che ovviamente meriterebbero una disamina maggiore, ci spingono a considerare il valore su chi, della persona sulla quale e nella quale noi abbiamo riposto la nostra fede. Ed è questa la motivazione di base ed essenziale, insostituibile, per poter davvero reggere l'urto della vergogna spirituale. E ci insegna qualcosa di importante, che se noi perdiamo di vista la resurrezione di Cristo, stiamo perdendo di vista anche l'evento glorioso che ogni credente dovrebbe anelare, la resurrezione dei nostri corpi. Infatti, che cosa dirà più avanti? Versetto 30. E perché noi siamo in ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che siete il mio vanto in Cristo nostro Signore Gesù. Se soltanto per fini umani ho lottato contro le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non resuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Fratelli e sorelle, se noi abbiamo sperato in Cristo soltanto per questa vita, saremo tra i più miserabili. E se, dice Paolo, la resurrezione non esiste, o comunque perde di vista nella centralità della mia vita, e allora, fratelli, mangiamo e beviamo, tanto domani morremo. Ecco per cui Paolo, nel sottolineare, riprendiamo appunto nella seconda Timoteo, segnala l'importanza di poggiare un fondamento solido sul quale lui può avere la certezza di non vergognarsi di Cristo, perché ha riposto la propria fede nella persona che ha distrutto la morte. L'apostolo agli l'autore all'Epistola agli Ebrei ci ricorda nel capitolo 2 che egli non è intervenuto, Dio non è intervenuto in favore degli angeli, ma è intervenuto in favore dell'essere umano, e ha dovuto far sì che il suo amato figliuolo prendesse natura di carne e sangue, e affinché attraverso la sua opera lui potesse distruggere colui che ha l'impero sull'uomo e tiene soggiogato l'uomo per tutta la sua vita. E questa schiavitù uguale morte. Lui ha distrutto questo. Questa è una vera molla motivazionale che dovrebbe spingerci a non avere vergogna del Signore Gesù. Grazie a Dio per l'esperienza dei nostri avi, grazie a Dio per l'esperienza e patrimonio che loro possono trasmetterci, grazie a Dio anche per la possibilità di essere circondati da uomini mirabili e valevoli. Ma se la nostra fede e il nostro sguardo è rivolto semplicemente su questo, saremo ben lontani da poter restare in piedi a cospetto di questa dura battaglia. E allora, ecco per cui nel versetto 8, guardate che cosa ancora ricorda, capitolo 2 questa volta, Paolo ricorda ancora a Timoteo questo. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti. Beh, questa raccomandazione noi l'avremmo rivolta ad una persona che si sta avvicinando al Vangelo, o tutto al più ad una persona che ha fatto confessione di fede, ma Timoteo aveva bisogno di essere di vedere ricordare la propria vita che Cristo è risorto dai morti. Sì, perché è una realtà talmente impattante nella vita di una persona che se viene messa poco poco da parte farà crollare tutto il castello su cui si poggia una vita davvero che può onorare il Signore. Voglio rubare un ultimo minuto con un versetto che ci ricorda ancora questo concetto di vergogna, ripreso questa volta da Pietro. Prima Pietro, capitolo 4, lo leggevo proprio stamattina prima di venire in assemblea. Prima Pietro, capitolo 4. Versetto 15 e 16. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, ladro, malfattore o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni. Anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Perché devi glorificare Dio? Perché stiamo portando il nome glorioso. Perché? Il nome di colui che ha distrutto la morte. E fratelli, a cospetto di questo, ecco che allora nuove forze, nuova consapevolezza ci investirà per poter davvero affrontare con perseveranza la gara che ci è posta davanti, fissando il nostro sguardo su colui che ha distrutto la morte. Potrebbe bastare questo per poter, come molle motivazionali, per poter rafforzare, ravvivare e non avere vergogna, ma vedremo martedì che Dio ha fatto qualcosa anche in più rispetto ancora a questo, per quanto sia mirabile. E dovrebbe portarci ancora nel proseguo di questo incontro e non solo in questa giornata ad adorarlo e a ringraziarlo per quest'opera suprema. A Lui sia la gloria. Amen. Amen.